Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Gavroche e quindi con Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, oggi...
Allora, grazie. Come stai intanto?
Bene, bene.
Bene?
Quando fa... Finché non mi racconti una storia terribile, sto bene.
Però... invece oggi le facciamo, perché io non sono qui per farvi star bene, ma per cercare di farvi star male il più possibile e di uscire da questa chiacchierata più arrabbiati di come ci siete entrati. Esatto. E con voglia naturalmente però di darsi da fare.
Esattamente.
Oggi
così.
Facciamo una specie di catena di Sant'Antonio. Sai che una cosa si collega all'altra, si collega all'altra, si collega all'altra. Ecco, oggi facciamo una sorta di catena di Sant'Antonio che ha come elemento comune il super sfruttamento. E partiamo da Enna, dall'ospedale Basilotta di Nicosia. Io non sapevo sinceramente quasi nulla, però si impara sempre tutto seguendo la rete, sapendo le notizie, cercando le notizie. Ecco, lì pochi giorni fa c'è stata una sentenza importante per quell'ospedale da parte della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto che un tecnico di quell'ospedale è morto per superlavoro e quindi ha riconosciuto ai familiari, alla moglie e alla vittima, e alla moglie della vittima e alla figlia della vittima, l'adeguato risarcimento necessario e ha condannato l'azienda pubblica di Enna, l'azienda dei servizi sanitari provinciali, al risarcimento e a tutto ciò che è necessario fare per un colpevole di una morte procurata. E qui è significativo quello che è avvenuto. Questa causa è durata 20 anni. Parliamo di un giovane tecnico cardiologo, Giuseppe Roberto, che è morto poco più che trentenne nel 1998, quindi ci sono voluti quasi 20 anni per avere giustizia. È bene ricordare questo. La giustizia è lentissima per i poveri, velocissima per i ricchi, quasi sempre così. Velocissima per i ricchi, nel senso che poi i ricchi ne scampano ovviamente. Dicevo, questo tecnico di laboratorio doveva fare esami, faceva esami radiologici, e siccome nel laboratorio non c'erano organici, l'hanno costretto a una condizione di super lavoro. Hai presente i furbetti del cartellino di cui si parla? Ecco, io vorrei adeguati servizi anche su questo. In 7 anni 4 persone sono state costrette a fare 145.000 esami radiologici, cardiologici, di tutti i tipi, insomma, senza organico, lavorando di giorno, di notte, senza orari, con quella mostruosa categoria di sfruttamento che oggi viene chiamata con il termine di reperibilità. La reperibilità è quella cosa, tanti lavoratori ormai la conoscono, per cui anche quando sei a casa, anche quando sei in famiglia, anche quando stai facendo un'altra cosa, in realtà sei al lavoro, perché devi avere sempre il telefonino aperto o comunque il telefono acceso, oppure essere accanto al telefono in maniera di ricevere la chiamata dell'azienda che in ogni momento ti dice adesso vieni al lavoro. Questo significa che tu sei al 100% del tuo tempo di vita al lavoro, anche di notte, anche quando dormi. Ecco, questo produce dei danni clamorosi alla salute, e il povero Giuseppe Roberto a un certo punto non ce l'ha fatta più e poco più di 30 anni è morto di infarto. Le indagini fatte successivamente hanno scoperto che l'infarto che questo tecnico di laboratorio dell'ospedale aveva avuto era effettivamente dovuto al super lavoro a cui era costretto, e qui da qui una lunga causa che alla fine la Corte di Cassazione, cioè quindi la suprema magistratura, ha riconosciuto essere causa di lavoro. Quindi è un omicidio sul lavoro questo, come quelli che succedono tutti i giorni, anzi quello che è successo proprio a Enna 6 ore fa, dove un lavoratore è morto travolto da delle pietre, un lavoratore edile, uno dei tanti che muoiono oggi nel nostro paese. Tra l'altro stiamo aumentando il numero di morti sul lavoro, diminuisce l'occupazione e aumentano i morti sul lavoro. Immaginate come lavora chi lavora. Ecco, questo è quello che io chiamo e che credo deve essere chiamato super sfruttamento, cioè non il normale sfruttamento che c'è sempre in qualsiasi sistema in cui uno è costretto a vendere il proprio forza lavoro per poter vivere. No, questo è un super sfruttamento, cioè quello, per capirci, che distrugge e consuma le persone, non permette alle persone neanche di riprodurre se stesse, di poter vivere una vita dignitosa da sfruttati. No, questo è il super sfruttamento, la consumazione, l'uso delle persone, l'usa e getta delle persone. Ecco, questo avviene in una struttura pubblica, immaginatevi, ed è stato riconosciuto dalla Cassazione come tale, immaginatevi cosa può succedere là dove vige ancora di più la regola del profitto, la regola del guadagno, la regola del super profitto. Super profitto, super sfruttamento, sono una coppia assolutamente permanente e collegata, che vive totalmente assieme. Ecco, io faccio il primo collegamento subito, grazie. Negli stessi giorni in cui è uscita questa sentenza è uscita anche la notizia che il governo vuole portare l'età pensionistica nel 2019 a 67 anni. Credo che tu abbia fatto come me un collegamento immediato, no?
Certo.
Cioè, da un lato si muore a 33 anni per super sfruttamento e dall'altro però la pensione arriva, se arriva, a 67. Ecco, questo è un atto di assoluta criminalità. Io non voglio neanche più discutere in termini sociali o di economia, questa è criminalità, perché significa semplicemente mettere le persone in condizioni di autosfruttarsi al punto di non poter neanche arrivare alla pensione, e se ci si arriva di arrivare a condizioni catastrofiche. Qui ovviamente tutti spiegano che queste scelte sono inevitabili, perché dobbiamo fare il pareggio di bilancio, perché abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa e così via. Allora io voglio fare una piccola contestazione di numeri, quelli che piacciono tanto appunto ai loro signori, che però li usano solo per i cavoli e gli affari loro. Allora, quando è stata fatta la legge Fornero, che ha dato via a questa parte finale del massacro, per cui oggi siamo, è bene ricordarlo, il paese con la più alta età pensionistica d'Europa. In Francia è 62, in Spagna è 63, in Germania è 65, noi andiamo a 67. La più alta, poi tra l'altro non sono neanche 67, perché con la storia delle finestre, che tutti quelli che vanno in pensione conoscono, finiscono per essere quasi 68. Però comunque il punto è un altro. Il punto è che voglio dire che quando la legge Fornero nel 2011 è stata approvata, sai, Grazia, quanto era il debito pubblico italiano?
No, quanto era?
1900 miliardi. Sai quanto è oggi?
Visto che c'è stata la legge Fornero, sarà diminuito in modo incredibile.
Esatto, è aumentato di 340 miliardi e oggi il debito pubblico italiano è di 2.240 miliardi. Quindi in tutti gli anni in cui c'è stata la Fornero il debito pubblico è aumentato, quindi questa operazione non ha ridotto di un centesimo il debito pubblico, perché il debito pubblico non è dovuto al sistema pensionistico ma a quello che noi diamo ogni anno alle banche e alla finanza internazionale per finanziare lo stesso debito. Noi siamo come di fronte a un usuraio che tutti gli anni ci chiede di riscrivere le cambiali e ci aggiunge un pezzettino. Ecco, mentre siamo di fronte a questo, il sistema pensionistico appunto ha portato il mondo del lavoro a condizioni insostenibili per le persone. Lavorare fino a 67-68 anni per la grande maggioranza dei lavoratori non è possibile, infatti verranno licenziati prima, oppure, guarda caso è stata varata negli stessi giorni, dovranno rivolgersi all'APE. Quella che punge, nel senso che ti paghi la pensione da solo, ti devi fare il mutuo per andare in pensione prima. Uno di 63 anni fa il mutuo, un mutuo ventennale, per poter andare in pensione prima, pagato meno della sua pensione normale naturalmente. Sono follie, però è quello che stanno facendo, e ci spiegano tutte le volte quando lo facciamo e quando subiamo questo, che però se non ha funzionato perché non è stato ancora sufficientemente feroce. Quindi se le pensioni a 66 anni non riequilibrano i conti, bisognerà andare a 70, poi a 75, poi a 80, e poi abolirle del tutto, come infatti stanno facendo in parte in Grecia sotto l'onda delle pressioni del Fondo Monetario Internazionale e della Troica. Ecco, questa è la dimostrazione che non c'è nulla, nulla in questa catena del supersfruttamento che abbia a che fare con il debito pubblico, eccetera. È una scelta di distruzione dello Stato sociale, che produce anche degli effetti folli, perché è chiaro che se la gente è costretta a stare al lavoro fino alla soglia dei 70 anni, è chiaro che ci saranno tanti giovani in meno che vanno al lavoro, ma come tu sai, grazie, il governo ha pensato anche a questi, e qui c'è un altro anello della catena. Come ha fatto il governo a pensare a questi? Con i nuovi voucher.
I nuovi voucher, esatto.
E tutto si collega. Quelli che stanno al lavoro e non escono più dal lavoro se non nella bara, e quelli che non possono entrare al lavoro vengono assunti con i nuovi voucher, che hanno cambiato nome, adesso si chiamano Presto. Oh. Presto, giuro, come un detersivo. Prima erano in tabaccheria, adesso hanno un nome da detersivo, Presto. E si chiamano così perché prestazioni occasionali. Sono esattamente i voucher di prima, con un po' più di burocrazia, ma anche un po' più di trucchi che i commercialisti capiranno subito, messi nelle righe, che permetteranno di evadere come prima. Oggi c'è uno studio della CGIL che dice che nella prossima stagione turistica, quella che comincia adesso, ci sarà un diluvio di nuovi voucher. L'anno scorso sono stati 22 milioni i voucher nella stagione turistica, quindi altro che lavoro occasionale, perché uno dice lavoro occasionale, perché il turismo non c'è tutti gli anni, è occasionale il lavoro turistico, no, è ripetuto ma non occasionale, perché è evidente che tutti gli anni c'è il turismo al mare, e questo permette di assumere le persone pagandole la metà, perché siccome alla fine avremo questo, che i lavoratori verranno assunti con i voucher, e poi gli sarà dato a quelli più fortunati l'aggiuntina in nero, come si dice, e agli altri neanche quella, per lavorare 10 ore al prezzo di 4, come più o meno avveniva prima. Quindi resta questa catena: se sei giovane devi abituarti a lavorare gratis, oppure se sei proprio fortunato, se sei proprio fortunato ti danno il tuo Presto e sei pagato coi Presto. Ecco, adesso mi fermo un secondo perché mi è venuto un collegamento terribile. Il collegamento terribile, uno mi dice, ma perché la fai? Perché mi viene il collegamento, parlando dei giovani, della loro disoccupazione, del loro super sfruttamento, mi è venuto, e lo dedicherei proprio un secondo a questo, perché ci vuole comunque rispetto, ai due giovani architetti che sono morti bruciati vivi a Londra. Erano emigrati, ed erano giovani emigrati che sostenevano, che cercavano a Londra un posto di lavoro che qui non trovavano, perché qui appunto trovano solo un lavoro gratis o voucher. E quindi un altro anello della catena, quello dei giovani che vanno in altrove pensando e sperando di trovare fortuna, e che magari vengono bruciati vivi in un grattacielo dove non sono rispettate le più elementari norme di sicurezza, dove le autorità pubbliche hanno risparmiato su tutto, dove c'è la speculazione edilizia, un ghetto di migranti in un quartiere di ricchi, cioè vengono uccisi da una strage di Stato e di classe, come è stata, guarda, grazie, io ho fatto questo collegamento perché non me ne sono venuti in mente altri, la strage di Marcinelle nel 1956, mi pare, 55-56, in Belgio. Allora in Belgio andavano i migranti poveri italiani a fare minatori, e morirono in una miniera dove mancavano le più elementari norme di sicurezza. Oggi i migranti nostri spesso sono giovani laureati che vengono abbandonati in mezzo a una strada. Voglio ricordare il ministro Poletti, il quale aveva poco tempo fa dichiarato che se se ne andavano via peggio per loro, perché ci liberavamo di gente che era meglio non avere, è ancora lì questo mascalzone. Ecco, e questi migranti sono i giovani che vanno a cercare speranza all'estero e poi finiscono magari in una condizione di sfruttamento e di distruzione della vita uguale o peggiore a quella che c'è qui da noi. Migranti, lo Ius Soli. Ecco l'ultima catena. Torniamo qua, lo Ius Soli. Allora, qui siamo di fronte a una cosa assolutamente paradossale, perché da un lato c'è una legge che non dà lo Ius Soli, lo fa, sono le leggi del PD che promettono diritti ma poi danno, non ne danno. La legge è una legge censitaria, solo gli immigranti ricchi con figli andati in buone scuole avranno sostanzialmente lo Ius Soli per i figli. Gli altri, i migranti poveri con figli andati in scuole povere, probabilmente non riusciranno ad averli. Quindi è una legge di classe, è una legge che verso la quale la sola critica seria che andrebbe fatta è dire appunto che è una legge ingiusta, perché distribuisce la cittadinanza secondo la ricchezza e non alle persone adulte, ai ragazzi che sono a scuola, ai colleghi, agli amici, ai compagni dei nostri figli e nipoti. Ecco, quindi questa è una legge insufficiente, persino ipocrita, però dall'altra parte è venuta fuori una Vandea schifosa. Ma si può essere contro oggi lo Ius Soli? E ho sentito discorsi incredibili sul fatto che i figli dei migranti portano via il lavoro agli italiani e tutte queste cose. Allora, questo è il razzismo di sempre, usato in una situazione di crisi del nostro paese, che come sempre alimenta anche non solo le lotte ma anche gli istinti peggiori. Ci sono forze reazionarie che ci si sono buttate dentro, ci sono altre che per elettoralismo pure ci sono buttate dentro. A me interessa però sottolineare un concetto: se tu sei disposto ad avere la badante per i tuoi parenti, oppure sei disposto ad avere il pizzaiolo e a comprare la pizza dal pizzaiolo egiziano, oppure sei disposto ad avere il lavoro di pulizia, oppure sei disposto ad accettare di comprare prodotti fatti da fabbriche dove ci sono lavoratori migranti esteri, però non vuoi che neanche lui, che i loro figli, che hanno fatto tutte le scuole nel nostro paese, assumano la cittadinanza italiana. Tu che cosa pensi di queste persone? Pensi che sono schiavi usa e getta, che non debbono avere diritti, che bene se lavorano e se ci fanno arricchire, ma poi via, poi quando non servono più via. E quindi la catena si chiude, il super sfruttamento ha tante facce e spesso alcune di queste facce fanno finta di lottare l'una contro l'altra, quella dei diritti dei migranti. Quelli che sostengono i diritti dei migranti sono gli stessi che stanno mandando in pensione la gente a 67 anni, quelli che dicono no ai diritti dei migranti poi a parole dicono che vorrebbero mettere in discussione la pensione a 67 anni, poi però in realtà quando devono votare su qualcosa di questo terreno, l'ultimo i voucher, lo voglio ricordare, Lega e PD sui voucher hanno votato assieme per rimetterli. Ecco, è la catena di Sant'Antonio del super sfruttamento e delle ipocrisie di cui francamente non se ne può proprio più.
Mi hai fatto venire in mente un altro collegamento, prima quando parlavi dei voucher mi veniva in mente che per abituare i giovani ai voucher giustamente si inizia con l'alternanza scuola-lavoro, dove lì il lavoro proprio gratis, neanche i voucher.
Ah, qui io sono un esperto perché c'ho una figlia, la mia figlia minore che ha 19 anni, che sta facendo questa bellissima esperienza di lavoro gratis, sta girando e non sono poche ore, perché deve fare 200 ore, quindi 200 ore è un mese e mezzo, quindi come si dice, ci sarebbero un bel po' di voucher, ma in questo caso neanche i voucher, vengono distribuiti nei più diversi posti di lavoro dove fanno fotocopie, assistono, fanno, ma spesso mal tollerati, a volte accolti, ma mai. Uno dice: che cosa hai imparato oggi? Niente, assolutamente niente. Ma credo che sia l'aspetto educativo vero dell'alternanza scuola-lavoro è solo uno: abituare i giovani che si lavora gratis, che si entra nei posti di lavoro gratis, si fa quello che si chiama lo stage, che una volta non esisteva e che adesso in questa grande modernità che ci sta facendo tornare al Medioevo viene, è considerato il massimo, il massimo della, dell'inizio carriera, ecco, e questi giovani vengono abituati a lavorare gratis. È così, l'alternanza scuola-lavoro ha solo e unicamente questa funzione: abituarti a lavorare gratis. Hai un lavoro, sii contento, prendi mica anche un salario.
E allora, Giorgio, un po' di musica.
Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. You understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Sitting here just contemplating, I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me.
E questa era Eve of Destruction, la vigilia della
sempre
distruzione.
Sempre gli anni 60, Giovanni dirà che siamo dei vecchi assolutamente pervicaci, però io spesso, vedi, queste canzoni hanno annunciato una rivolta e una rivoluzione globale in tutto il mondo, e quindi è un po' più speranza che si mettono, no?
Per dire,
prima o poi, visto che adesso il mondo è ancora più ingiusto di allora, forse prima o poi succede questo patatrac necessario a rimettere le cose sulla carreggiata, visto che qui siamo, la carreggiata che stiamo vivendo è quella del ritorno al Medioevo. Ecco, diamo un appuntamento però, Grazia.
Sì.
Diamo un appuntamento perché c'è chi non si arrende, c'è chi lotta. Il 24 di giugno alle 2 a Trieste, in Piazza della Libertà, parte il corteo nazionale organizzato dalla USB in solidarietà con Sasha Colautti. Sasha Colautti, lo sapete, quel compagno della Varsi, la grande multinazionale finlandese, che era segretario della FIOM, poi ha deciso in dissenso con la FIOM di rientrare in fabbrica. A proposito dei sindacalisti che fanno sempre carriera, ci sono anche quelli che invece fanno scelte di rigore e di lotta. E lui è rientrato in fabbrica e si è iscritto all'USB, però l'azienda non l'ha voluto in fabbrica e gli ha detto: se vuoi lavorare, tu sei di Trieste, dunque vabbè, andiamo in un'altra città con la T, ti mettiamo a Taranto, a 1000 chilometri di distanza. Lui che ha moglie, figli piccoli, ecco, Da allora è cominciata la protesta dei suoi e dei lavoratori, e il 24 a Trieste andiamo tutti a sostenerla. Nel frattempo lì vicino Augustin Breda, un altro compagno, una figura storica anche lui della FIOM, delegato della Susegana, di Susegana, lo stabilimento vicino a Treviso della Electrolux, è stato proprio invece licenziato con un'azione di spionaggio fatta con agenzie investigative a pagamento, che hanno indagato su di lui e hanno inventato delle prove che hanno permesso all'azienda di licenziarlo. Il licenziamento verrà messo in discussione, ci sono scioperi continui lì, però anche qui siamo di fronte a una grande multinazionale che decide di usare strumenti da film, perché di questo si tratta, gli investigatori privati che ti seguono a casa, vedono cosa fai, cosa non fai, eccetera, strumenti da film, ma che in realtà sono realtà, per reprimere, per colpire chi non si arrende, chi non piega la testa. Ecco, il 24 sia per Augustin sia per Sasha siamo in manifestazione a Trieste. Venite tutti voi che potete, perché c'è chi non si arrende, perché la catena del supersfruttamento si rompe in un solo modo, con la catena di solidarietà della lotta.
E allora Giorgio, noi continueremo naturalmente a seguiremo anche quello che accade a Trieste con Gavroscio martedì prossimo.
A martedì prossimo, ciao, grazie, ciao a tutti.